Per comprendere la meditazione di questa sera ripercorriamo le tappe precedenti. Nella prima Eucaristia, avendo capito che i comandamenti, i precetti di Dio si fondano, sono legati all'alleanza, il patto nuziale che Lui ha con noi, noi che abbiamo con Lui, dopo aver compreso questo, nel secondo passaggio abbiamo compreso che la dimensione profonda di ogni alleanza e quindi di ogni precetto è la libertà. Senza la libertà non ci può essere alleanza. E questa sera, se qualcuno ha già visto anche il nostro procedere come l'avevamo stampato sul foglietto liturgico, la nostra riflessione si soffermerà su questa affermazione: il primato di Dio nella nostra vita. Il motivo di questo primato è almeno duplice. Prima di tutto perché il Decalogo, le 10 parole, iniziano con un autopresentarsi di Dio, che è l'assoluto, il bene per eccellenza. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ha liberato, ti ha sollevato dalla condizione servile. E l'altro aspetto che è collegato è che i primi tre precetti, le prime tre parole, riguardano proprio il rapporto con Lui. E su queste tre parole andremo nella riflessione, nella lezione di questa sera, e cioè: ci sarà un solo Dio davanti a te, io sono il tuo Dio. Non pronunziare inutilmente, in vano, il nome del Signore tuo Dio. Ricordati del giorno del Signore tuo Dio per santificarlo. Allora mi chiedevo quali potevano essere le letture che ci potevano guidare in questa affermazione del primato di Dio. E subito come prima lettura mi è venuta in mente la confessione di fede di Israele, capitolo 6 del Deuteronomio. Ascolta, Israele, il Signore, il tuo Dio, il Signore è uno, tu amerai il Signore tuo Dio con tutte le tue forze, con tutta la tua anima, con tutto te stesso, e quello che segue. Testo meraviglioso, ma scontato. E allora mi è venuto in mente invece il testo che abbiamo proclamato dalla seconda di Samuele. Questa immagine, molto bella, evocativa, l'avete seguita tutti. Davide che danza quasi denudato con tutte le sue forze davanti all'arca del Signore che viene introdotta ormai nella sua città. Sapete tutti che cos'era l'arca del Signore, no? Era quell'oggetto racchiuso da un coperchio, il propiziatorio, sul quale riposava la presenza di Dio. Quindi non era l'oggetto in sé ad essere prezioso, ma in quanto era lo sgabello dei piedi di Dio, il trono di Dio, il luogo della sua presenza. Quindi Davide non sta danzando davanti all'arca, sta danzando davanti a Dio. Ed è fortemente simbolico quello che sta facendo. Con tutte le sue forze, dice il testo, denudato, cinto solo da un efod. Era re Davide, ma ci fa capire che a Dio si deve dare il meglio con tutte le proprie forze, con tutte le proprie energie, con tutte le proprie risorse. E bisogna denudarsi a quelli che sono quei falsi onori che davanti a Dio non valgono assolutamente nulla, sono vanità. C'è un salmo con cui noi preghiamo soprattutto di domenica che dice: non a noi Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria. E Davide comprende che lui è una piccola cosa davanti al Signore. Era un uomo che conosceva bene l'amore, la passione, era un uomo che conosceva la profondità dell'amicizia, Davide, quel suo amico Jonathan. Era un uomo che aveva amato veramente tante donne, ma era un uomo che amava con tutto il cuore Dio e per Dio era disposto a fare tutto. Era il suo Dio veramente e ha voluto servirlo. E anche se sarà un grande peccatore, tutti conosciamo il peccato di Davide, l'adulterio e poi l'omicidio, sarà un uomo che proprio grande al suo grande amore saprà ritornare pentito a Dio e Dio lo ricollocherà nel luogo dove l'aveva messo. Fare questo, onorare Dio con tutte le forze fino a denudarsi, significa però esporsi all'incomprensione della gente, come è accaduto per Davide. La figlia di Saul, che era stato detronizzato, lo ha deriso: guarda, ti sei svestito di fronte a tutti i tuoi sudditi, chissà che cosa diranno di te. E Davide, invece che essere umiliato, diceva: ma io mi umilierò ancora di più per il mio Signore. La domanda allora è immediata. Noi siamo pronti a danzare davanti al Signore, capite che è simbolica l'immagine, con tutte le nostre forze per dire tutta la gratuità del nostro amore in risposta alla gratuità dell'amore di Dio. E non solo qui in chiesa, facile. Facile perché ci vedono altri che stanno condividendo con noi la stessa fede. No? È fuori nell'incontro con la quotidianità che dobbiamo avere il coraggio di denudarci per Dio, per dichiarare che Lui è il Signore della nostra vita e che amarlo per noi è gratificante, non è umiliante, anzi è umiliante servire altri dei, altre realtà che non sono dei valori. E quindi se siamo disposti anche a sottoporci alla derisione degli altri. Quante volte i cristiani vengono derisi perché sembrano degli ingenui nella loro fede? E quante scelte di fede vengono derise perché sembra che siano degli sprechi, una gratuità inutile, quando una vita viene vissuta secondo l'ideale del Vangelo, facendo scelte che sono contro la mentalità comune e invece sono le più significative, quelle che Dio ama di più, le più gratificanti, ma sono anche quelle che incidono maggiormente nella vita degli uomini. Perché ciò che incide nella vita degli uomini non sono le parole dei grandi, che spesso sono parole inutili, vane, vuote, piene soltanto di vento, ma è la fedeltà ai valori di Dio, trasmessi nella trama della quotidianità della vita, che dà spessore a questa trama e dà significato al mondo. Davide ha saputo fare questa scelta. E poi mi chiedevo quale poteva essere la pagina di Vangelo che poteva dichiarare questo primato di Dio. E mi era venuto in mente un tratto del capitolo 17 di Giovanni, in cui Gesù glorifica il Padre perché ha compiuto perfettamente l'opera che gli aveva dato da fare, ma anche quella era scontata. E ho preferito ritornare al capitolo 10 di Giovanni, come ieri, in cui Gesù dice tante cose, ma tra queste alcune che sono estremamente significative per il nostro argomento. Innanzitutto dice che anche lui ha ricevuto un comando dal Padre, quello di dare la vita, non al Padre, ma a noi. Noi ci saremmo aspettati che il Figlio, visto che ha ricevuto tutto dal Padre, si sarebbe impegnato a restituire tutto al Padre, e invece no, ha ricevuto tutto dal Padre per donarlo a noi, ed è solo donando a noi, facendoci dono della sua vita, che lui rende tutto al Padre. È la stessa cosa che ha compiuto il Giovedì Santo, l'abbiamo appena contemplato, quando Gesù si china a lavare i piedi, segno di un Dio che si fa servizio. Al termine si rivolge agli apostoli e dice: voi avete visto quello che ho fatto, se io ho lavato i piedi a voi, noi ci saremmo aspettati questa continuazione, voi adesso lavateli a me. E invece no. Io ho lavato i piedi a voi, dunque anche voi lavate i piedi gli uni gli altri. Dio non ha bisogno del nostro servizio se non passa attraverso il servizio degli altri. Dare primato a Dio nella nostra vita non significa racchiudersi in preghiere, in belle celebrazioni, che anch'io amo tantissimo. Qui in chiesa si viene per attingere forza da Dio, per recuperare quello che Dio ci insegna, per viverlo poi nella quotidianità della nostra vita, per servire Dio negli altri e non soltanto in quelli che la pensano come noi e non soltanto con i simpatici, ma con tutti gli uomini e soprattutto con quelli che avvertiamo, ma Dio solo lo sa, i lontani, perché possano essere raggiunti dallo stesso dono dell'amore di Dio. E allora ecco la seconda sottolineatura di questa pagina di Vangelo meravigliosa, quando Gesù dice che le mie pecore io le conosco, anche se mi conoscono, ascoltano la mia voce, ma ho altre pecore che non sono di questo gregge, anche queste io devo condurre. Gesù è il segno di un Dio che si fa servitore della vita di tutti gli uomini, coloro che già l'hanno conosciuto ma coloro che ancora non lo conoscono, e chiede che noi comprendiamo questa logica, questa scelta, e ce ne facciamo eco. E allora torno a dire: solo nella misura in cui ameremo e serviremo autenticamente gli uomini, il prossimo, Solo questa sarà la cartina tornasole che ci dirà che amiamo veramente Dio. D'altra parte, concludo, l'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, lo sappiamo benissimo, dice, e lo fa una comunità che aveva dei problemi e delle patologie, come fai tu a dire che ami Dio che non vedi, se non sei capace di amare il prossimo che vedi? Ama il prossimo che vedi, e questo sarà il segno che tu stai amando il Dio che non vedi. Solo a questa condizione saranno vere allora queste due espressioni che amo citare spesso. La prima, Cristo, o è tutto o è niente. E l'altra, a Dio, o si dà tutto o non si dà niente. Ma torno a dire che il segno di questa totalità che noi diamo a Dio è data dalla nostra capacità di donarci ai fratelli. Sono loro il segno che abbiamo scelto Dio come assoluto della nostra vita.